Caribo Giambo buona, Leo giù a Cale sana. Caribo buona, Leo giù a Cale sana. A Santa Sana, Icio, a Santa Sana. Cascio a Pana, a Pana giù a Cale sana. Olele, ma lì va magazine. Olele, ma lì va magazine.
Buon pomeriggio amici e bentornati qui con me su Radio Incontri. Io sono Veronica e questa è una nuova puntata di Chi c'era alla radio. Intanto munitevi, se siete a caso in ufficio, di carta e penna, perché adesso io vi darò tutti i nostri numeri utili per contattarci e a fine puntata ve li ricorderò, così chi se li è persi avrà modo di poterli appuntare. Allora, intanto le nostre frequenze 88.4 e 92.8. Invece il nostro numero WhatsApp è 333-8982-560. Chi invece volesse utilizzare la mail del nostro sito, basterà andare su www.radioincontri.org. Facilissimo. Adesso passiamo subito a quella che è la puntata di oggi. Saluto Carlo che è in regia con me, che anche oggi mi farà compagnia, e oggi ho una nuovissima compagna di viaggio. Ho portato con me la mia cagnolina Sky, quindi se sentirete qualche piccolo rumore non siamo impazziti, è solo una nuova ospite qui all'interno dello studio. Di che cosa parliamo oggi? La presentazione è stata fatta la scorsa puntata per quanto riguarda tutto il programma, quindi oggi entriamo nel vivo. Iniziamo a parlare degli anni 50 e oggi ci occuperemo della prima metà, esattamente fino al 1955. La sigla, come sempre, sarà Radio Conga di Negrita ed ogni volta che sentirete su Radio Incontri questo brano, probabilmente sta per iniziare il mio programma. Io vi do il benvenuto, vi auguro un buon ascolto e intanto iniziamo con un brano. Io mi devo scusare sicuramente con tutte quelle persone che ci ascoltano, se ce ne sono, nate all'incirca alla fine degli anni 30. Perché? Perché io ho provato a cercare brani italiani o, tra virgolette, europei da poter mandare in onda oggi, ma avrei fatto una puntata probabilmente che buona parte dei nostri radioascoltatori avrebbero rischiato di addormentarsi. E dato che ci ascoltano anche in auto, questo non è un motivo assolutamente valido per poter passare tutto ciò che ci può interessare. Allora, che cosa ho deciso di fare nella puntata di oggi? Passeremo dei brani molto rappresentativi che però hanno avuto in Italia anche il loro compagno tradotto e quindi è uscito lo stesso brano anche in italiano. Quindi chi vorrà se lo vada a cercare e se lo ascolti, perché in quegli anni cominciava un pochino questo mood della traduzione. Si prendevano brani in inglese, venivano tradotti in italiano e presentati dalle grandi voci. Il radio in realtà ciò che era un pochino più importante era la canzone, non tanto chi la interpretava. Infatti molte canzoni, come ad esempio al Festival di Sanremo, erano interpretate da pochi cantanti. E quindi noi ritroveremo alcuni pezzi che sicuramente alcuni di voi avranno già sentito in italiano. Il primo brano non poteva che essere dell'anno con il numero tondo, 1950. Lui è un grande di quegli anni e lo sarà per tantissimo tempo, lo è ancora, perché è nei nostri cuori e è Nat King Cole. Noi ce lo ascoltiamo con Mona Lisa.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa?
La voce inconfondibile di Nat King Cole in questo brano, giovanissimo, ancora aveva una voce quasi acerba, che poi sboccerà con tutti quei brani che noi ameremo durante gli anni 60 fino a buona parte degli anni 70. In Italia, nel frattempo, vi farà sorridere probabilmente il titolo, in cima alla classifica dei brani più ascoltati, se così si può dire, non c'era ancora una vendita di dischi che potesse permettere delle classifiche reali, ma diciamo che il brano più amato durante quegli anni tra il 1950 e il 1951 in Italia era un brano di Nilla Pizzi cantato insieme al duo Fasano, La Raspa. Ecco, questo vi dà un pochino l'idea di quanto la musica in Italia e in Europa in quel periodo ancora fosse molto legata alla tradizione popolare, a quelle che erano le sonorità che ci avevano contraddistinto durante tutti gli anni 30 e 40. Non dimentichiamoci che siamo nell'immediato dopoguerra, il nostro paese è a ricostruzione, mentre, ahimè, in Corea ancora si combatte. Gli anni 50, come in altre annate, troveremo l'America impegnata in grandi conflitti. E gli avvenimenti di quegli anni, uno tra i più importanti, penso appunto al 1951, è la prima edizione del Festival di Sanremo. Questo va detto chiaramente, perché essendo in radio ed essendo io una grande appassionata di musica, non ci si può dimenticare di questo. E la vincitrice chi poteva essere se non Nilla Pizzi? E pensate che venne trasmesso in radio, perché ancora la televisione non c'era, e quindi le persone se ne stavano comodamente sedute ad ascoltare la loro radio. Vi dirò di più. In base ai racconti dei miei nonni, che nemmeno tutti avevano la radio in quegli anni, e quando c'erano questi eventi particolari ci si radunava all'interno delle famiglie un pochino più abbienti o di quei posti dove era presente una radio per poterla ascoltare chi non aveva la radio a casa. Vi sembrerà impossibile, ma è la verità. Tant'è che il mio nonno aveva una radio che aveva riportato da Firenze e molte persone intorno a casa nostra si radunavano per ascoltare appunto il Festival di Sanremo. Chi mi conosce, chi ha seguito le mie trasmissioni, sa che io sono legatissima a questa kermesse, proprio perché lo erano i miei adorati nonni materni, perché per loro rappresentava proprio questo momento di unione, quello che in realtà dovrebbe essere la musica. E in quegli anni l'Italia comincia ad avere i primi sussulti anche da un punto di vista politico. Siamo molto lontani da avere idee, tra virgolette, rivoluzionarie, ma sicuramente si affacciano all'interno della politica italiana delle persone che poi avranno un campo importantissimo e un ruolo importantissimo in futuro. Primo fra tutti, amato e odiato Giulio Andreotti. Eh già, siamo nel 1951 e all'interno del nostro governo troviamo un giovanissimo Giulio Andreotti che però già svolge un ruolo molto molto importante ed è un fedelissimo del Presidente della Repubblica. Vi invito, come faccio sempre, se avete tempo, quando lo avrete, se avete voglia, a ricercare delle foto di quegli anni e del nostro Parlamento, perché al di là del fatto che possano essere piacevoli perché rievocano dei momenti particolari, vi garantisco, non me ne vogliano le persone un po' più adulte, che vedere un Giulio Andreotti giovanissimo è piuttosto divertente. Che cosa accade? Ad esempio, vediamo, in Inghilterra vince il Partito Conservatore. Quindi noi ci troviamo nuovamente con Winston Churchill al potere. Allora, ci sono negli anni 50 dei ritorni, tantissime figure che erano state importanti anche durante il secondo conflitto mondiale, laddove ne siano usciti con un'immagine pulita, si riprendono degli spazi che erano loro. Questa cosa è importante perché noi la ritroveremo poi negli anni in Inghilterra, in Italia, in Europa, ma anche in America. Questo ritorno alla ribalta in alcuni settori della politica ti fa capire spesso che ci siano delle lobby che restano latenti per un poco ma poi si riprendono i loro spazi. È un po' quello che stiamo vedendo anche adesso in Italia, eh? Non entro nel merito, ma si stanno riaffacciando nella politica italiana persone che da un po' non si vedevano e non si sentivano. Nel frattempo nasce anche un nuovo modo di fare musica, nasce un nuovo modo di utilizzare le orchestre, le chitarre cominciano a cambiare un po' le sonorità e noi ci ascoltiamo per entrare nel mood che poi ci porterà più avanti alla nascita del rock and roll, Perry Como con la sua Hoop-Dee-Doo.
Hoop-dee-doo, I hear a polka and my troubles are through. Hoop-dee-doo, hoop-dee-dee, this kind of music is like heaven to me. Hoop-dee-doo, hoop-dee-doo, it's got me higher than a kite. Hand me down my soup and fish, I am gonna get my wish. Hoop-dee-doo in it tonight, when there's a trombone player, I get a thrill, I always will. When there's a concertina stretched about a mile, I always smile, 'cause that's my style. When there's a fiddle in the middle, oh, it really is a riddle, how he plays a tune so sweet, plays a tune so sweet that I could die. Lead me to the floor and hear me yell for more, 'cause I'm a hoop-dee-dooin' kind of guy.
I hear a polka and my troubles are through. Hoop-dee-doo,
hoop-dee-doo,
hoop-dee-dee,
hoop-dee-dee,
this kind of music is like heaven to me.
Oh, hoop-dee-doo.
È davvero divertente ascoltare queste musiche che ci rimandano subito a quelli che adesso vengono chiamati festival vintage. In realtà la musica vintage, dato che siamo nel 2020, dovrebbe essere quella degli anni 70-80. Qui siamo già in una musica un pochino precedente a quello che significa questa parola. E piano piano, anno dopo anno, ci avviciniamo a quello che sarà l'anno di chiusura di questa puntata, perché come vi ho anticipato parleremo degli anni 50 fino al 1955. Siamo al 1952. Mai come adesso, questo anno segnerà un grandissimo cambiamento e soprattutto consacrerà una figura internazionale importantissima. È il 6 febbraio e una giovanissima Elisabetta succede al padre Giorgio VI, ovviamente dopo la morte di quest'ultimo. e diventerà la sovrana che tutti noi abbiamo conosciuto e che, ahimè, quest'anno ci ha lasciato. Una sovrana sicuramente discussa, ma sicuramente una figura che ha cambiato l'immaginario femminile in quegli anni. Tant'è che l'Inghilterra fa un po' da apripista nel dare a donne incarichi importanti. Non ci dimentichiamo che è uno dei primi paesi a dare un incarico di rilievo a una donna, penso a Margaret Thatcher poi più avanti, e l'Inghilterra sicuramente si può permettere questo lusso proprio perché, avendo una sovrana femmina, quest'idea che le donne non possano, non debbano ricoprire ruoli importanti o fare politica, è chiaro che non alberga nella stragrande maggioranza del popolo inglese. E è importante ricordarla sicuramente proprio perché siamo nell'anno della sua scomparsa. Per quanto riguarda l'Italia o l'Europa, diciamo che una cosa molto importante è che Grecia e Turchia entrano nella NATO. Perché è importante? Perché chiaramente in questo periodo stiamo discutendo di nuovi ingressi e c'è un conflitto in corso proprio perché non si vuole che venga ammessa alla NATO un nuovo Stato. Quindi Grecia e Turchia riescono nel 1951 ad essere ammesse all'interno della NATO. Ahimè, come abbiamo già detto prima, un po' questo istinto guerrafondaio degli Stati Uniti continua ad andare avanti, perché nonostante le tragedie vissute durante il secondo conflitto mondiale, è proprio nel mese di aprile che l'America riprende i test nucleari, esattamente nel deserto del Nevada. In Italia, invece, Alcide De Gasperi e Giulio Andreotti bloccano il tentativo di Don Luigi Sturzo di formare delle liste civiche romane con il Movimento Sociale Italiano. E i monarchici, in occasione delle elezioni amministrative, un pochino si inalberano. Diciamo un po' che tutto questo sarebbe servito a rallentare l'ascesa del Partito Comunista, che in quegli anni comincia a farsi strada tra la gente. Perché? Perché appena si esce dalla Seconda Guerra Mondiale, chiaramente c'è bisogno di qualcuno che rappresenti politicamente la voce del popolo, e quello che inizialmente era visto come il nemico riesce a costruirsi una credibilità che purtroppo spaventa buona parte della politica di quegli anni. Ora, io vorrei anche chiarire una cosa. È vero che la guerra è finita, è vero che in Italia c'è la Repubblica, ma sono trascorsi solamente 5 anni. E voi sapete quanto noi italiani siamo restii ai cambiamenti e quanto siamo lenti. Ora, non è che in 5 anni il nostro paese si fosse così stravolto da essere completamente un altro, e c'erano ancora dei poteri che erano riusciti a salvare la propria immagine e che erano assolutamente ingerenti nella politica. E il partito monarchico, per quanto fosse uscito dalla proclamazione della Repubblica con le ossa rotte, aveva ancora un discreto numero di sostenitori e chiaramente aveva un peso. Ci sono poi in Italia, si inizia a creare quello che è il sistema anche dei sindacati. Il sistema dei sindacati che in quel periodo lì prendono una fetta importante e cominciano a voler vedere anche regolamentati, ma in maniera non repressiva, gli scioperi. Quindi diciamo che nei primi anni 50 si inizia a intravedere quella che poi sarà la lotta di classe tra operai e industriali, datori di lavoro, che caratterizzerà buona parte degli anni 60 e 70 in Italia. Questo per il momento è un quadro politico. E per quanto riguarda la musica, cosa accadeva? Ci avvicinavamo piano piano, in Italia ancora ce n'è di strada da fare, ma ci avvicinavamo a piccoli passi a dei giovani ragazzi con dei capelli un pochino diversi dal solito, con dei ciuffi un pochino più esuberanti, e che cominciavano a fare una musica decisamente diversa dal solito. Ora noi ci ascoltiamo dei traghettatori, diciamo così, che sono gli Amas Brothers, perché loro poi cominceranno a essere dei grandi rappresentanti nei primissimi anni 60 di quello che sarà il rock, rock blues di quegli anni. Ma loro intanto nel 1952 uscivano con un divertentissimo pezzo che è Rag Mop. Amas Brothers, chissà se ce li ritroveremo nelle prossime puntate, non lo so. Cerco sempre, quando è possibile, di passare musiche diverse, ma a volte vengo proprio attirata da delle sonorità e vedrete che nella puntata di oggi riproporrò gli stessi artisti un paio di volte, ma perché sono davvero rappresentativi di quegli anni. E piano piano arriviamo al 1953. Sono anni, come abbiamo anticipato anche nel blocco precedente, dove la paura del comunismo spaventa. Inizia quella che è il periodo di repressione per quanto riguarda tutte le persone che vengono considerate filocomunisti da parte degli Stati Uniti d'America. Pensate che all'incirca aprile, se ci sono delle persone appassionate di storia, di cinema e si accorgono che sto commettendo un errore, me lo segnalino assolutamente, non sono permalosa, anche perché io mi studio un po' le cose, ma posso assolutamente sbagliare. Mi sembra che nel mese di aprile Charlie Chaplin fu messo proprio sotto accusa dal maccartismo come filo comunista. E lui non ritornerà mai più negli Stati Uniti fino al 1972, anno in cui lui vincerà il premio Oscar alla carriera. Quindi tornerà da vincitore e da grande nome del cinema. Mentre in Italia in quegli anni c'è delle belle polemiche sulla cosiddetta legge truffa. Allora, la legge truffa, cerco di non essere noiosa, praticamente introduceva un premio di maggioranza che assegnava il 60% dei seggi della Camera dei Deputati per la lista o il gruppo di liste che superavano il 50% dei voti. Ora, per fortuna, e voi non capirete anche il perché, questa legge non fu mai applicata, perché poi nelle successive elezioni la coalizione di centro raggiunse solo il 49,8% dei voti e quindi per un'esigenza personale verrà immediatamente abrogata. Ma questo sarà una grande fortuna, perché avrebbe comunque dato in mano altrimenti la Camera dei Deputati gratuitamente per larga parte della maggioranza a quella che magari non era risultata la maggioranza totale durante le elezioni. Continuiamo un pochino a dare un'occhiata a quello che succede nel mondo. E il 1953 vede un ragazzino giovanissimo arrivare alla Sun Records e registrare il suo primo singolo. Questo ragazzo viene scoperto durante una festicciola di paese, diciamo così, e il proprietario della Sun Records decide di chiamarlo nella sua casa discografica per incidere il brano My Happiness. Stiamo parlando di Elvis Presley. Chiaramente non ho passato questo brano perché poi l'Elvis che io amo, adoro e ho anche tatuato addosso sarà quello che cambierà per sempre la storia della musica contemporanea, anche se questo brano è decisamente particolare. Importantissimo sicuramente è l'assalto di un gruppo di ribelli alla caserma Moncada a Cuba, guidato da Fidel Castro. Qui siamo esattamente, è estate inoltrata e noi assistiamo a quella che sarà l'inizio della rivoluzione cubana. Un'altra pietra importante nella nostra storia, perché mentre in America eravamo nel periodo del maccartismo, a Cuba comincia la rivoluzione. E questo ci fa capire quanto a volte dei piccoli gruppi di persone possano cambiare la storia del mondo intero per un lungo periodo e soprattutto perché decidono di andare contro a quello che è il potere del momento e decidono volontariamente di affermare delle idee diverse da quelle che si vorrebbero promulgare in quel periodo. Ed è sicuramente l'inizio della dimostrazione che il Sud America è un paese ricco di grandi fermenti, da sempre e per sempre, ed è un paese dal quale nascono grandi rivoluzionari, ma anche grandissimi nomi poi della letteratura, della musica, che per nostra fortuna poi dalla metà degli anni 70 fino ai giorni nostri e spero per tantissimo tempo riescono finalmente a trovare il loro spazio. Nel 28 luglio a Roma Alcide De Gasperi chiede alla Camera dei Deputati la fiducia per il suo ottavo e ultimo governo. Quindi diciamo che siamo a 8 governi successivi con la DC, perché la DC è sostenuta dal partito monarchico. Ecco, questo vi fa capire quanto ancora fosse numeroso e influente questo partito, anche se le elezioni del 1946 avevano sancito la vittoria della Repubblica Italiana sulla monarchia. Allora, vediamo, io mi ero fatta degli appunti veloci su alcune cose che mi potevano interessare di quel periodo per quanto riguarda il mondo e non solo. Pensate, in Italia ancora il Festival di Sanremo va in onda in radio. Invece il 30 dicembre negli Stati Uniti viene messo sul mercato il primo televisore a colori. La dice lunga su quanto da quegli anni in poi l'America sarà foriera di mode e musicali, cinematografiche, quanto sarà portatrice di tecnologia. E però anche noi, piccolini in Italia, in Rai, trasmettevamo la nostra prima telecronaca, di un evento sportivo ed era il secondo tempo, perché non riuscirono a collegarsi durante il primo tempo, ed è un aneddoto piuttosto divertente, dell'incontro di calcio Italia-Cecoslovacchia per la Coppa Internazionale. Noi vincemmo per fortuna 3-0 e il commentatore era un nome che diventerà poi famosissimo, che è Nicolò Carosio. I più grandi sicuramente sanno di chi sto parlando e sicuramente l'aneddoto divertente è che purtroppo il collegamento partì a qualche minuto dall'inizio del secondo tempo. A piccoli passi continuiamo ad andare avanti verso il 1954. Le donne e la musica in quegli anni. In Italia noi avevamo la fortuna di avere una rappresentante dalla notorietà immensa. Nilla Pizzi era l'amore di tutti e riusciva ad interpretare al meglio quelle che erano le canzoni amate dal pubblico italiano in quel periodo. Non erano da meno le grandi interpreti estere, ce n'erano di bravissime francesi, inglesi. Sicuramente una che andava tantissimo oltreoceano era Patti Page. Noi ce l'ascoltiamo con All My Love.
Give you all my love. The skies may fall, my love, but I will still be true. All my sighs will disappear at last. Now that you're here at last, my heart belongs to you. Let me go. You thrill me so, I can see as I recall my life. I've waited all my life to give you all my love.
La prima voce femminile di questa puntata non poteva che... Ecco, quello che avete appena sentito, dirò al nostro regista di non tagliarlo, così sapete che non vi racconto delle storie, è il rumore del collare della mia cagnolina, perché si è girata dall'altra parte, essendo una trentina di chili, non lo fa con una grazia da chihuahua, ma lo fa con la sua mole. E mi sta facendo una grande compagnia, vi dico la verità, è la prima volta che la porto in radio, ma non sarà sicuramente l'ultima. Ma torniamo a noi, ci siamo ascoltati Patti Page con la sua All My Love e siamo arrivati al 1954. È il 3 gennaio e in Italia iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive. Inizialmente saranno diffuse solamente in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio. E ai tempi esisteva un solo canale. E arriverà poi, ahimè, centro e sud Italia, la televisione un po' di tempo dopo. Per quanto riguarda i grandi eventi di gossip, perché abbiamo parlato un po' di politica, abbiamo parlato un po' di sistemi internazionali, ma c'era anche la nascita del gossip, il fatto che ci fossero dei rotocalchi che cominciavano a vendere moltissimo, ci fosse la televisione, ci fosse la possibilità di andare al cinema o di fare altre cose con una frequenza diversa, stava creando dei miti ed incuriosiva le persone anche in merito alla loro vita privata. Ed ecco allora che Marilyn Monroe sposa il campione di baseball Joe DiMaggio. È una delle storie di quegli anni più discusse ma più seguite da tutto il popolo americano e non solo. Mentre per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo il nostro governo che a quel punto è presieduto da Mario Scelba. Ora, questo nome, dico la verità, dice poco, perché poi non avrà all'interno della politica italiana un rilievo come quello che hanno avuto chi lo ha preceduto, che ha durato per ben 8 governi. E presta giuramento nelle mani del presidente Einaudi. Lui in realtà è rappresentato dal Partito Socialista, la Democrazia Cristiana e il Partito Liberale. Quindi si inizia piano piano a inserire una parte di quella politica che voleva prepotentemente tutelare i diritti dei lavoratori. Quindi sicuramente è un piccolo passo per arrivare poi a delle leggi molto importanti che arriveranno negli anni a seguire. Vietnam, purtroppo ancora... si chiude in malo modo questa pagina orribile della storia contemporanea, perché proprio non avevamo imparato nulla. E durante la battaglia di Dien Bien Phu, la sconfitta dei francesi farà sì che la Francia si ritiri da questa terra. Sappiamo poi e vedremo poi nelle puntate a seguire che il Vietnam non sarà mai abbandonato per quanto riguarda gli altri stati del resto del mondo, perché arriveranno altre invasioni e altri tentativi di esportare quella famosa democrazia così tanto cara ai paesi che poi in realtà vanno nel resto del mondo a creare guerre. Vediamo un po' anche quello che può riguardare la politica internazionale. Ad esempio, l'Egitto. Nell'Egitto noi abbiamo Gamal Abdel Nasser ed è l'inizio di una dinastia abbastanza importante di persone che poi guideranno l'Egitto all'interno di questa famiglia per un discreto periodo, fino ad arrivare quasi, dico quasi, agli anni Ottanta. Quindi diciamo che è un periodo per questo paese abbastanza particolare, ma non particolarmente bellicoso, come invece poi vedremo accadrà in altri periodi della storia. Mi faccio spesso degli appunti quando devo parlare, però in realtà poi vengo rapita da delle immagini che mi passano nella testa e non riesco spesso a soffermarmi in quelli che dovevano essere i miei intenti, e quello che mi passa per la testa adesso è il brano che sta per arrivare e mi voglio dilungare un po' su questo. Perché? Perché sicuramente stiamo per ascoltare un brano che è tra i più trasmessi nella storia della musica mondiale, che è tra i più coverizzati, che non è una parola sicuramente di buon italiano, ma che rende l'idea, e che tutti trasversalmente conoscono ed hanno sentito in almeno di una di queste versioni. Io ho deciso oggi di ascoltarlo ovviamente nella versione originale di Bill Haley e His Comets, le sue comete. Le comete che per lui significavano delle stelle luminose, che poi invece nel mondo dello spettacolo non è poi un grandissimo complimento. Ecco che quelli che erano i balli abbracciati cheek to cheek, guancia a guancia, lasciano il posto ad un nuovo modo di ballare che farà tanta paura ai genitori, soprattutto a quelli italiani, e avremo degli aneddoti divertentissimi poi nelle puntate a seguire, ma sicuramente cambierà per sempre il modo di ascoltare la musica. Ed ecco Rock Around the Clock.
You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Farewell, goodbye, although I'll try. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame.
Io voglio sapere chi di voi è riuscito a rimanere fermo mentre ascoltava questo brano. Non esiste, secondo me, nessuno di noi che può rimanere completamente immobile quando parte questo pezzo. È stato utilizzato per trasmissioni televisive, per programmi, per film ed è sicuramente, ripeto, un pezzo che tutti conoscono, indipendentemente dalla loro età. Siamo arrivati al 1955. Il 1955 vede la nascita in Italia di quella che sarà poi per tanti anni una compagnia leader nella costruzione di automobili, l'Auto Bianchi. Sicuramente, perché è importante dire questa cosa, perché c'è proprio un'antitesi, come sempre, tra Italia e oltreoceano. In Italia nasce l'Auto Bianchi, mentre in America la General Motors fattura il primo miliardo della sua storia. E questo vi fa capire quanto spesso, quando noi vogliamo capire degli eventi che avvengono lontano da noi, sia comunque complesso e difficile, perché facciamo parte di una società non solo più piccola, ma che ha vissuto con una velocità decisamente diversa, e questo ci rende anche a volte difficile comprendere le persone stesse. Vi racconto un aneddoto divertente per quanto riguarda una differenza tra noi e gli americani. Un po' di anni fa conosco una ragazza con la quale nasce una bella amicizia, e mentre lei torna negli Stati Uniti, noi continuiamo a scriverci, decido di andarla a trovare. Allora, durante tutto il periodo che io avevo trascorso con lei qua in Italia, lei mi diceva sempre di essere nata vicino al mare. Così, una volta arrivata a casa sua, dopo qualche giorno le chiesi se potevamo andare al mare, anche perché io sarebbe stata per me la prima volta che avrei visto l'oceano. Quindi, emozionatissima, partimmo di buona mattina per andare al mare, e dopo circa 2 ore e 40 non eravamo ancora arrivate, e io dissi: perdonami, ma manca tanto? E lei mi disse: no, ma una mezz'oretta. E allora, per quanto mi riguarda, essendo nata ad Arezzo e Castiglione della Pescaia dista un paio d'ore, anche io ero nata sul mare. Ecco, per loro le distanze, il tempo è completamente una percezione completamente diversa dalla nostra, specialmente di noi che siamo nati, vissuti e cresciuti in realtà molto piccole, come può essere un paese, anche se la Toscana ha da sempre un impulso culturale molto importante e valido rispetto ad altre regioni italiane. Che cosa succede? Sempre dall'altro capo del mondo, il 1955 vede la nascita del primo Disneyland, di quello che sarà da lì in poi il sogno di qualsiasi bambino. Io penso a quando ero piccola io, quando si vedevano questi documentari su Disneyland, era per tutti il sogno nascosto, e lo è tuttora, perché se voi queste piattaforme dove girano dei video di bambini, spesso quando viene regalato loro il biglietto per Disneyland vengono realizzati dei video molto divertenti che li riprendono non solo sorpresi ma commossi e impazziti da questo regalo. Quindi nasce quello che è il grande sogno creato per i bambini da Walt Disney, che poi darà vita a un cinema conseguente che tutt'oggi esiste ed è tutt'oggi una delle industrie più fiorenti del cinema americano. Non abbiamo eventi particolarmente di rilievo, abbiamo anche in questo caso un nuovo governo, noi non eravamo bravi a farli durare neanche negli anni 50, ma è importante chi sarà il presidente del governo, che è Antonio Segni. Antonio Segni è un nome che noi poi ci ritroveremo per tantissimo tempo all'interno della politica italiana, ed ecco, lui il 6 luglio del 1955 diventa presidente del Consiglio. Ora voi pensate che io sono nata nel 1973 e me lo ricordo all'interno del nostro Parlamento, quindi diciamo che in Italia c'è un po' questa tendenza che chi entra poi in un modo o in un altro ha difficoltà a uscirne dalla politica, o comunque non ne vuole uscire. Allora, poi di che cosa potremmo parlare inerente al 1955? È chiaro che gli eventi, se si va a osservare le cose anche piccole, ce ne sono tantissimi. Cerco di essere abbastanza breve in quello che vi descrivo per magari poterne affrontare molti, ma è chiaro che non si può parlare solo di cose leggere. Ed è alla fine del 1955 che accade uno degli eventi più famosi nella lotta al razzismo. Sicuramente moltissimi di voi si ricordano Rosa Parks. Lei, 42 anni, donna di colore, rifiuta di cedere il posto sull'autobus a dei bianchi, ed è il primissimo atto di un'azione di protesta che era stata studiata con l'Associazione per i diritti civili di cui Rosa fa parte. In quel periodo chiaramente i neri possiedono meno automobili, perché sono una parte della popolazione più povera, e quindi in realtà sono quelli che usano di più i mezzi pubblici. Quindi È questo che fa capire quanto si volesse vessare una parte della popolazione. Quelli che l'avrebbero usati di più erano quelli a cui veniva chiesto di non usarli. Quindi la protesta viene effettuata apposta nel settore dei trasporti. Poi c'è un secondo momento che decide poi di fare quello che avrebbero voluto il governo, e per un anno i neri non smettono di usare il trasporto pubblico. Cosa succede? Che con questo sciopero, diciamo, del popolo di colore sui mezzi pubblici, i mezzi pubblici hanno una perdita economica ingente. E ahimè, è l'unico modo in cui riescono avere ragione dalla Corte Suprema, che arriverà poi nel 1956, dove finalmente all'interno dei mezzi pubblici non ci sarà più l'obbligo da parte delle persone di colore di lasciare il posto alle persone bianche. Vi dico la verità, che a me dire persone di colore, persone bianche, fa veramente fatica. Scusate se questo blocco è stato un pochino più lento e ho avuto delle incertezze, ma perché spesso io cerco dei sinonimi, perché trovo che nel 2022 descrivere questi eventi, che sembrano accaduti 200 anni fa, invece sono accaduti mentre quasi tutti i nostri genitori erano già nati, fa effetto, perché sicuramente ci sono ancora nel mondo delle situazioni dove il razzismo esiste in maniera prepotente e violenta, e per me è davvero di difficile comprensione. C'è però la parte leggera, che arriva sempre, perché i miei programmi vogliono avere un po' questa dualità, e sicuramente si ritrova il sorriso spesso grazie alla musica, almeno per quanto mi riguarda è così. Arriviamo quindi a un brano del 1955 che a me piace moltissimo e che è Rags to Riches. Probabilmente voi l'avrete sentito in tantissime versioni. Adesso, appena partiranno le prime note, magari il titolo non vi dice nulla, direte: ah sì, ecco, sì, l'ho sentita. Ma la primissima versione è stata incisa da uno di quei nomi che poi sarà uno delle voci e dei personaggi più amati per buona parte di tutti gli anni 60 e 70 in America e nel mondo. Quindi giovanissimo, l'inossidabile Tony Bennett.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. Clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. That I'm hoping for. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore.
Siamo abituati a vederlo con tutte le sue rughe, ma sempre elegantissimo nei suoi smoking, Tony Bennett, insieme a grandissime voci della musica contemporanea, da Amy Winehouse a Lady Gaga. E giovanissimo si affaccia appunto nel mondo della musica nei primissimi anni 50. Gli anni 50 in questa prima parte sono anche quelli che decretano dei miti che non finiranno mai, come James Dean. È proprio nel 1955 che, ahimè, perderà la vita, diventando uno dei grandissimi miti di tutta la gioventù mondiale, perché il suo poster campeggia a tutt'oggi in tantissimi bar, locali, e è un volto sicuramente pur essendo scomparso da tantissimi anni giovanissimo tra i più noti del cinema di Hollywood. La puntata di oggi si è occupata della prima parte degli anni 50, cioè dal 1950 al 1955. Per chi si fosse, ahimè, appena messo in ascolto, chiedo scusa, ma potrete riascoltare la puntata in replica domenica alle ore 19 oppure potete tranquillamente riascoltarla in podcast dal sito della radio. Chi invece è stato così bravo da seguire il consiglio che ho dato ad inizio puntata ed è lì ad aspettare da bravo scolaro con la sua penna, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti. Per quanto riguarda il sito è www.radioincontri.org e per quanto riguarda WhatsApp ci potete scrivere al 333-8982-560. Le nostre frequenze sono 88.4, 92.8, scusatemi. E la musica di oggi ha lasciato largo spazio alla melodia, con solo un picco, che sicuramente non potevo non riproporre nel finale di puntata. Quindi ve l'avevo accennato che avevo scelto lo stesso gruppo per ben due volte, sicuramente perché è molto molto rappresentativo della musica di quegli anni. E loro sono Bill Haley e His Comets. Era una band nata in realtà da un esperimento di orchestra. Perché? Perché era stato inserito all'interno dell'orchestra uno strumento nuovo, e cioè il contrabbasso. Il contrabbasso veniva utilizzato spesso solamente nel jazz in un certo modo, e quindi le orchestre che si occupavano di musica folk un pochino più popolare non vedevano presente questo tipo di strumento. Invece loro si erano decisi a inserire questa sonorità e a sfruttarla per quanto potevano nelle nuove versioni e in quel ritmo incalzante che stava arrivando prepotentemente nelle case di tutti gli americani, il rock and roll. Ecco perché sono molto rappresentativi ed ecco perché avranno in questa puntata ben due brani a disposizione dei nostri radioascoltatori. Cosa dire, è stato un piacere. Io spero che anche per voi sia stata un'oretta divertente. Spero che alcuni degli aneddoti che io vi ho ricordato vi abbiano fatto sorridere e anche riflettere. E spero che venerdì prossimo alle ore 17 sarete di nuovo qua con me per ascoltare chi c'era alla radio. Adesso, come dico sempre, è il momento dei saluti. Noi ci ascoltiamo Shake, Rattle and Roll, che è sicuramente famosissima, e ci vediamo in strada, ma ci sentiamo in radio. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, roll my breakfast, 'cause I'm a hungry man. I said shake, rattle and roll. 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 Well, you never do nothing to save your doggone soul. Wearing those dresses, your head done up so nice. Wearing those dresses, your head done up so nice. You look so warm, but your heart is cold as ice. Seafood store. I can look at you, tell you don't.